dell'Uno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? Fine. And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Step to a spot here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Torna all'appuntamento del martedì con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal Bellunese e che va in onda dalle 17.30 alle 19. Questa settimana ci occuperemo della tragedia, della catastrofe, del maltempo che ha colpito le nostre montagne. La trasmissione andrà in onda oggi, martedì 6 novembre 2018, ma vista l'importanza di questa tematica sarà replicata anche martedì prossimo, sempre alle 17.30, il 13 novembre dunque. Parleremo di quanto è accaduto, nelle nostre vallate che sono state travolte in larga parte dalla pioggia torrenziale, dalle alluvioni e soprattutto dal vento che ha devastato le foreste, che ha distrutto i tetti di molte case in diverse località, dal Feltrino alla Gordino, dal Cadore al Comelico, passando per molte altre vallate della nostra provincia che sono state colpite da un fenomeno atmosferico inedito, sicuramente per quanto riguarda la violenza del vento che ha fatto i danni maggiori, creando un disastro nelle nostre foreste in molte zone della provincia. E poi ci sono quindi tutta una serie di problematiche, sono stati spazzati via anche i tralicci. Inizialmente il giorno 29 ottobre c'erano 170.000 utenze senza elettricità quel martedì, il giorno successivo, quando ancora la stampa nazionale, i media nazionali non si erano accorti di quanto era accaduto, non avevano la dimensione di quella devastazione che aveva colpito intere aree della provincia di Belluno, delle vallate che menzionavo, ma anche del Trentino e di varie zone del Trentino, devastate foreste, per esempio anche in Valle di Fiemme, in Val di Fassa, e ancora in Carnia e in altre zone del Friuli e anche del Veneto settentrionale, in particolare l'altopiano di Asiago, che a sua volta ha visto la devastazione dei boschi. Una situazione veramente apocalittica, come l'ha descritto il capo della Protezione Civile Nazionale dopo il suo sopralluogo, una situazione che ci dice molto della fragilità dei territori di montagna e ci ribadisce anche l'urgenza di pensare a strumenti nuovi per consentire a queste comunità di rimanere a vivere in questi territori difficili, in questi territori dove appunto può succedere di tutto, e abbiamo già ascoltato peraltro delle analisi da parte di vari esperti del clima che collegano quanto sta accadendo, queste violente bufere, questi uragani che colpiscono territori che non conoscevano questi fenomeni atmosferici così potenti storicamente, che colpiscono perché appunto sono collegabili alla questione delle mutazioni climatiche dovute all'inquinamento e quindi su scala globale, quindi a problematiche su scala globale che poi colpiscono i territori più fragili, in particolare nei giorni scorsi, fra le altre cose che abbiamo avuto modo di ascoltare e di leggere, c'era appunto l'analisi su queste foreste che storicamente sono cresciute in un certo clima, sono abituate a resistere, a sopravvivere in certe condizioni meteo e con l'assenza di fenomeni così violenti, e quindi di fronte a quanto è accaduto nelle settimane scorse hanno ceduto e c'è stata questa devastazione. La situazione non è ancora assolutamente tornata alla normalità, nemmeno per quanto riguarda l'emergenza. Mentre vi sto parlando, ci sono ancora zone della provincia di Belluno che non hanno l'energia elettrica o che non ce l'hanno con continuità, perché c'è tutto un problema che riguarda anche i generatori che o non sono arrivati o sono arrivati ma poi finiscono il gasolio e quindi si spengono, non sono subito rialimentati, perché chi dovrebbe occuparsi di fare di nuovo il pieno non segue un ritmo con tale precisione da garantire la continuità dell'erogazione dell'energia. Ci sono stati e ci sono ancora in parte problemi anche per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, e una situazione questa che riguarda l'emergenza. Poi c'è la prospettiva drammatica e la fatica a immaginare come si potrà uscire da questa devastazione che ha colpito molte vallate. Noi ne abbiamo parlato con un esperto del nostro territorio bellunese, uno studioso, il sociologo Diego Cason, che fra l'altro è anche esponente del movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, e con lui abbiamo cercato di fare il punto sia su quanto è accaduto sia su come ci si potrà risollevare in modo da evitare effetti collaterali nei prossimi anni dovuti a quanto è accaduto in questo periodo, e ci siamo anche chiesti se non sia finalmente arrivato il momento in cui le autorità nazionali e regionali debbano prendere sul serio la richiesta di autonomia, quindi di uno status istituzionale differenziato per consentire a un territorio alpino come quello di Belluno di mettere in atto politiche adeguate a questo territorio e non subire politiche adeguate a territori di pianura o di mare come quelle praticate dalla Regione Veneto, e naturalmente ad avere a disposizione le risorse finanziarie per attuare queste politiche, così come invece avviene già in altri territori che giustamente hanno a disposizione strumenti di gestione autonoma, come sono per esempio o in particolare il Trentino e il Sud Tirolo. Ecco dunque l'intervista con Diego Cason.
Allora, innanzitutto ti chiedo ad oggi qual è il quadro che si presenta in provincia di Belluno nelle varie zone.
La situazione è molto grave per alcuni aspetti, i più importanti sono questi. Allora, c'è stato un concorso di cause, una precipitazione atmosferica che è durata 2 giorni e mezzo in modo molto rilevante, che è più consistente di quella che sia mai avvenuta prima. Questo fatto qui ha provocato i soliti danni da alluvioni, erosione d'argini, molte strade sono state, come dire, in più punti erose, e quindi il transito per quelle strade è stato completamente interrotto per questo motivo. Poi danni perché gran parte dei materiali inerti hanno invaso i centri urbani. Il caso più eclatante di questa situazione qui è sotto Guda, dove i serrai sono stati invasi dall'acqua con una potenza inaudita che ha praticamente distrutto tutta la strada, ma questo vale per la Valle del Mis, vale per la curva di Colto Rondo a Santo Stefano, vale per moltissimi luoghi. Ancora non abbiamo il censimento totale, ma il danno è molto vasto.
I serrai di Sottoguda, che sono poi un un ambiente, un luogo particolare, no? Tra l'altro, che magari non tutti conoscono.
Certo, è un canyon che da Malgaciapela scende verso Roccapietore. La maggior parte delle persone non transita di là perché fa la strada normale del Passo Fedaia, ma è il vecchio transito sul fondo del torrente, insomma, è un canyon molto, molto suggestivo. Adesso tutta la strada, compreso l'acquedotto che vi correva sotto, è completamente distrutto. Tanto è vero che Roccapietro è alla popolazione completamente priva d'acqua.
Certo,
ma a questo proposito va detto però che l'insieme delle opere di protezione delle strade, insomma, fatte in questi anni dopo l'esperienza del 66 e la tempestività con cui la protezione civile ha messo sull'avviso la popolazione, ha in parte su questo versante qui del danno prodotto dalle acque ridotto i danni agli immobili e alle persone, perché ricordiamoci che normalmente questi eventi qui producono anche delle vittime. In questo caso qui questo non è accaduto, se non in due casi che sono gravi ugualmente, ma insomma contenuti.
Sì, infatti io ricordo che già il sabato precedente, diciamo, al grande disastro che è stato poi il lunedì, appunto ero lì a Belluno che giravo e ho sentito alla radio questo avviso della prefettura a appunto chiudere le scuole lunedì, martedì e restare in casa, eccetera, e la cosa sembrava un po' come dire singolare, perché non sembravano esserci le avvisaglie, invece appunto le previsioni meteo erano state assolutamente precise, e quell'allerta lì probabilmente ha salvato anche delle vite, insomma.
Sì, sicuramente. Questa cosa qui va detta, perché altrimenti vediamo solo gli aspetti negativi, invece questo aspetto qui è uno degli aspetti importanti, positivi in questa vicenda, che per verità aspetti positivi ne ha ben pochi, ma questo è uno di quelli. Poi c'è l'altro aspetto, ovvero che lo scirocco in condizioni particolari, insomma per accumulo di diverse temperature, ha assunto una forza e una velocità inaudita per le Dolomiti. È la prima volta che capita un evento di questo genere a memoria d'uomo. E non riguarda solo le Dolomiti, perché l'area colpita parte dalla Val di Fassa e arriva sostanzialmente fino alla Carnia. Qual è stato l'effetto di questo vento? È stato duplice. Uno, ha abbattuto delle foreste secolari perfettamente sane e coltivate. Tutti quelli che dicono che i boschi sono stati abbattuti perché non è stata fatta la manutenzione, eccetera, eccetera, dicono delle scemenze, perché sono stati abbattuti alberi in perfetta salute, assolutamente ben radicati al suolo, e sono stati completamente abbattuti da una forza che ha a che fare con un tornado, non con un evento, diciamo così, normale in area dolomitica. Questo fatto qui ha prodotto una devastazione spaventosa, enorme, incomprensibile per chi sta a Belluno, per dire, e quindi ancora più incomprensibile per chi sta fuori da questi luoghi. Tanto per darti un'idea, tutta la costa che va da Caprile verso il Passo Falzarego e verso Colle Santa Lucia è stata completamente distrutta. L'abbattimento di questi alberi non è avvenuto in modo uniforme, cioè il vento li ha adagiati in unica direzione, no, proprio come l'effetto un tornado. Questi alberi sono stati abbattuti una volta a sud, una volta a nord, una volta a ovest, a est, creando un groviglio. Laddove c'erano le foreste, adesso c'è un groviglio inesticabile di alberi e di sottobosco abbattuto in modo completamente disordinato. La cosa rende molto difficile anche l'intervento di pulizia di queste aree abbattute, considerando poi che sono almeno 1 milione di alberi solo in provincia di Belluno e almeno altrettanti in provincia di Trento, non so bene in provincia di Udine, ma più o meno saremmo su queste cifre qui. Solo per Belluno sono circa 4-5 milioni di metri cubi di legname che giace. Ora, questo problema qui, che sembra un problema ambientale, cioè ecologico secondo qualcuno, invece è un problema umano e sociale, perché se non viene rimossa questa massa legnosa in tempi rapidissimi, il suo valore cala bruscamente, e nel momento in cui il valore di questa massa legnosa cala bruscamente, cala anche l'interesse dei soggetti privati per andarlo a prelevare, che vuol dire che se perdiamo tempo, evidentemente per il recupero di quei territori lì tutto l'onere sarà a carico delle pubbliche amministrazioni locali o centrali, che vogliamo dire, insomma. E va subito detto che le risorse a disposizione delle comunità delle Dolomitiche per affrontare un compito di questo genere non sono sufficienti, anzi sono del tutto tutto sproporzionate. Questa è un'opera che richiede, solo per i parlo solo dei boschi, da 1 miliardo a 2 miliardi di investimenti.
Questo parlando della provincia di Belluno o anche di Trento?
Solo in
Belluno. Quindi poi c'è Trento e Udine e Pordenone, immagino che...
Quindi
lì bisogna fare un altro ragionamento. Allora, va tenuto presente che il prodotto interno lordo della provincia di Belluno, cioè tutta la ricchezza che produciamo in un anno, è circa 6 miliardi. Quale comunità può dedicare il 20%, 20-25% delle proprie risorse per affrontare solo uno dei suoi tanti problemi? È evidente che, e qui la sproporzione è ancora più evidente se mettiamo a confronto i bilanci annui di tutti i comuni, 500 milioni l'anno, più quello della provincia di Belluno, parlo sempre, che sono altri 100 milioni, e cioè la pubblica amministrazione per tutte le attività che svolge a livello territoriale spende ogni anno 600 milioni di euro. Dove va a prendere i 2 miliardi necessari per affrontare questa fase di emergenza? E parlo solo del bosco. È evidente quindi che c'è una netta sproporzione tra il disastro che ci ha colpito e le risorse che abbiamo per reagire a questo, ok? E quindi questo pone il problema: se il patrimonio UNESCO, che è un patrimonio dell'umanità, è un patrimonio solo quando si tratta di goderne, oppure anche quando si tratta di provvedere, quando il bene patrimoniale viene colpito e rischia di essere perduto.
Quindi l'emergenza è trovare le risorse, innanzitutto per intervenire nei boschi, ma poi ci sono altre questioni di cui parliamo tra un attimo, e quindi di recuperare queste risorse, finanziare in tempi molto rapidi, perché bisogna intervenire subito, altrimenti il legno deperisce, la foresta anche crea poi dei problemi, c'è il rischio che arrivino, diciamo, dei processi degenerativi dal punto di vista proprio della salute del bosco, parassiti e quant'altro.
Sì, ma non è questo l'aspetto centrale, che pure è importante, perché se noi poniamo pari a 100 il valore di un metro cubo di legname, è meno, ma non importa, poniamolo pari a 100, se lo raccolgo subito già ho un problema, perché se metto sul mercato una massa così vasta, una quantità così vasta di legname, il prezzo inevitabilmente cala. Quindi questo è il primo problema, che è un problema economico, ma il secondo è questo: se un metro cubo è pari a 100, lo lascio là fino a primavera vale 60, lo raccolgo fra 2 anni, vale 20, punto.
Certo.
Bon. Allora, se trascuriamo l'aspetto economico, e possiamo anche trascurarlo, il problema invece è un altro, è che questi alberi, questa vegetazione abbattuta invade gli alvei dei torrenti, insieme alle masse di inerti che si sono mosse, frane, smottamenti, accumuli di inerti portati dalla forza delle acque, il legname dentro ai laghi, tutta questa roba qui, se non viene portata via prima dell'inverno, a primavera, quando ci sarà lo scioglimento delle nevi in alto e le piogge primaverili, si formeranno inevitabilmente delle dighe che prima o poi esploderanno sotto la potenza dell'acqua che si muove. E questo cosa produrrà? Un'ulteriore sciagura, e questa va fatta in termini di prevenzione. Quindi, trascurando gli aspetti economici sull'uso del legname, ci resta il fatto che se non liberiamo gli alvei dei torrenti, e la maggior parte delle persone che vive in città sta roba qui non la sa, che la rete idrografica del bellunese, ogni valle, ogni vallecola, ogni solco di questa provincia viene percorsa da un corso d'acqua. Abbiamo una rete idrografica, e questo vale anche per il Trentino, e per la provincia di Bolzano, e per il Friuli settentrionale, cioè per tutte le aree montane, essendo una vastissima superficie in pendenza, è evidente che dove c'è pendenza l'acqua corre, e dove l'acqua corre si fa i propri alvei, che cambia di anno in anno. Ecco, gli alvei adesso sono quasi tutti completamente ostruiti da materiale legnoso che si è accumulato dentro, sopra, intorno all'alveo, da materiali inerti che si è accumulato. Se non lo togliamo di mezzo prima dell'inverno, quelle lì sono tutte bombe innescate che in primavera esploderanno.
E questo riguarda tutte queste zone, e dal punto di vista dell'intervento, quindi anche, diciamo, metodologico, che cosa si pensa, come si può intervenire in tempi così rapidi?
Allora, questo ragionamento qui che facciamo prima del necessario, che sarebbe da dire altre due cose sugli altri danni che sono estesi, ma lo posso dire anche adesso, esige che ci sia una coerente ed equilibrata distribuzione delle risorse e delle strutture di intervento tra province che hanno status organizzativo, amministrativo e politico completamente diverso. Il mio timore più grave è questo per la mia comunità bellunese, che l'anno prossimo a settembre in provincia di Trento questi ambiti boschivi, perché di questo stiamo parlando, siano stati puliti e ripristinati, mentre da questa altra parte qui, per assenza di risorse, per assenza di visione, per una regia locale che non esiste e che non ha gli strumenti necessari per fare le cose, ci ritroviamo esattamente in questa situazione, perché questo qui... Ne parliamo dopo, infatti ti avevo detto che era un anticipo. Veniamo agli altri due ambiti di danno, perché ci sono anche gli altri due.
Per finire, scusami se ti interrompo, volevo finire con i boschi. Si è letto già in questi giorni sulla stampa a proposito di un episodio in qualche misura simile che era accaduto in Svizzera una decina d'anni fa, mi pare una ventina d'anni fa, che c'erano state delle tecniche applicate per favorire la pulizia e la rinascita dei boschi. Perciò ti chiedevo proprio da quel punto di vista lì se ci sono, avendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie, delle possibilità di intervenire in tempi così rapidi come quelli di una stagione che ora va verso l'inverno, emulando appunto esperienze simili che sono avvenute in altre zone, in questo caso sempre sulle Alpi, appunto in Svizzera. Se di questo si sta già parlando, oppure se tutto questo aspetto è ancora in fase di valutazione, perché immagino che togliere almeno 1 milione di alberi con tecniche diciamo tradizionali è impossibile in 3 mesi o 2 mesi.
È impossibile perché le macchine operatrici forestali, quelle che permettono di accelerare il lavoro, lavorano sulle piante in piedi per la sramatura e per il taglio del tronco, e qui è tutto un casino. È un problema entrare dentro i boschi, perché prima di tutto bisogna cominciare dalla pulizia delle strade, soprattutto quelle forestali, per entrare dentro i boschi. Stiamo ragionando su alcune ipotesi, sia l'esperienza svizzera a cui facevi cenno tu, che però era localizzata puntuale, mentre qui è estesa dappertutto, ma questo è un problema quantitativo, basta moltiplicare i cantieri, avendo le risorse si può fare. Il problema è come portare via questa massa legnosa. Allora si sta ragionando sull'uso degli elicotteri, sull'uso di questo e di quello, ma ancora non c'è chiarezza, anche perché non abbiamo un'idea dei costi che i vari sistemi o metodi di intervento. Tieni presente che una volta tagliati gli alberi restano tutti i ceppi da sistemare, il terreno da consolidare e la piantumazione da fare se lo si ritiene opportuno, perché in alcuni posti ad esempio si potrebbe anche pensare a non rifare il bosco in certi ambiti. Poi c'è il problema che anche qui la percezione dal punto di vista urbano è inadeguata, che molti di questi boschi sono pendenze formidabili. Sono pendenze che sono quasi verticali, insomma sono pendenze dal 70 all'80 al 90%, e quindi lavorare in quegli ambiti significa procedere dall'alto invece che dal basso, perché bisogna togliere da sopra, perché se tu togli da sotto ti viene giù quello che c'è sopra sulla testa, e quindi impone un processo che parte dall'alto e in prossimità dell'inverno, metti che domani l'altro mi faccia 2 metri di neve, siamo rovinati. Chi è che procede normalmente dall'alto? Impossibile. Quindi una serie di problemi molto complessi su cui sta ragionando l'ordine dei forestali, i soggetti che in passato sono occupati di questa questione. Però ripeto, questo è un problema che dal punto di vista della qualità del problema che questa sciagura ha prodotto è completamente diverso dai precedenti, e poi in termini quantitativi è talmente esteso che ti fa perdere le forze a guardarlo così. È una cosa, insomma, per capirci, qui serve 1 miliardo o da 1 miliardo a 2 miliardi di euro per la fase di emergenza.
Questo solo per gli alberi,
solo per gli alberi.
E tu poi parlavi degli altri due aspetti principali, perché qui parliamo solo degli aspetti, diciamo, delle macro categorie di danno, che poi ci sono tante altre cose,
poi vediamo anche il resto se vuoi, ma adesso parliamo degli aspetti. Oltre, sempre legato agli alberi, che ho detto che l'aspetto prevalente è quello della pulizia degli alberi, poi c'è la pulizia della viabilità, perché senza l'accessibilità è impossibile anche portare ciò che serve per fare gli interventi, sia di emergenza sia di ripristino. Quindi l'altra emergenza è ripristinare la viabilità, e qui c'è un duplice aspetto: tirar via gli alberi dalla strada, che è quasi dappertutto stato fatto, pensa, in 6 giorni, nonostante la vastità.
Io ho visto un grande lavorio, anche molti volontari,
formidabile,
nelle valli, anche nella stessa Belluno l'altra mattina 400 volontari che hanno risposto all'appello del sindaco per andare a pulire togliere le piante e quant'altro, quindi c'è una grande mobilitazione civile proprio.
Questa cosa qui, tranne qualche dettaglio di malfunzionamento che ci sta in un caos del genere, direi che la reazione ancora per in questa occasione qui e per questo periodo, perché sono 8 giorni che lavorano giorno e notte, non so quanto possono andare avanti, perché queste persone qui prima o poi devono tornare anche a lavorare a casa loro, prima o poi. Però detto questo, è stato fatto un intervento da parte delle amministrazioni locali, dell'amministrazione regionale, dei volontari in generale, metto tutti sullo stesso piano, della protezione civile che ha coordinato questo, assolutamente straordinario, perché hanno liberato quasi tutte le strade, tranne laddove c'era un danno, come dire, alla sedime stradale, perché è stato eroso dalle acque. Perché,
ci sono delle strade che sono crollate, proprio l'asfalto che è crollato e sotto c'è il vuoto, per cui non c'è, è impossibile intervenire.
Però la pulizia delle strade, anche nelle zone più periferiche, qui parliamo di accessibilità dei luoghi abitati, questione completamente diversa è il resto della rete, della percorribilità, parlo della rete escursionistica, alpinistica, delle piste ciclabili. Qui, questa qui non è la prima emergenza, lo faremo dopo, però come vedremo poi, se non mettiamo mano anche a questo, noi siamo comunque rovinati in ogni caso. Comunque torniamo al nostro ragionamento, e cioè ripristino della viabilità, e già questo significa aprire almeno 230 cantieri per mettere mano laddove la strada non è in condizioni di reggere il transito normale, perché l'apertura adesso è un'apertura di emergenza, cioè si passa ma non è come dire garantito il transito del traffico normale. Quindi questa è la seconda questione. La terza questione, che è un capitolo abbastanza complicato, è quello dei danni agli immobili, e qui ci mettiamo dentro gli immobili di abitazione, le imprese, la rete commerciale, la rete di servizi, la rete delle strutture tecnologiche, che vanno di tutte e tre di pari passo. Ad esempio, io posso mettere a posto il tetto delle case di, che ne so io, per tanto dire, delle frazioni a nord di Livinallongo. Lì ci sono almeno una ventina di abitazioni a cui è stato portato via completamente il tetto e altre gravemente danneggiate. Ok? Bene. Però se contemporaneamente non garantisco la fornitura di energia elettrica e non con gruppo elettrogeno ma il ripristino della linea, uno dice vabbè, cosa ci vorrà? Cosa ci vuole? Ci sono almeno 2.000-3.000 pali dell'alta tensione che sono stati piegati come se fossero un lamierino. Ci sono pali della distribuzione domestica, quella 220 per la distribuzione regolare, che sono completamente distrutti. Chilometri e chilometri di linee da rifare completamente, pali da rimettere giù, centraline da riavviare, un lavoro enorme rispetto al quale il personale normale in dotazione di Terna e dell'Enel distribuzione non è sufficiente. Perché non, cioè è sufficiente, ma ci metteranno 2 anni a sistemare tutta quanta sta roba qui. Tieni conto che nel frattempo, nei giorni del maltempo, è saltata una centrale distributiva nella zona di Lago Morto e un'altra linea ad alta tensione che serve tutto l'Alpago, per dire. Quindi danni formidabili, a cui vanno sommati i danni che già si erano recati prima sulla linea che serviva a Lagordino per effetto dell'incendio della Valle di San Lucano, perché qui non ci facciamo mancare niente.
C'è stato prima il grande incendio e poi
sì, ma insomma quello tutto sommato era localizzato, è un danno enorme anche lì, ma in qualche modo lì si poteva affrontare la questione. Poi c'è l'aspetto che gli abitati vanno messi in sicurezza, come dicevo prima, gli alvei e le strade, d'accordo, ma anche gli abitati vanno messi in sicurezza, perché certi abitati sono su pendenze tali che se il bosco sopra si muove in qualche maniera, sia come smottamento, ma anche gli alberi cominciano, che ne so io, a cadere giù per vari motivi, non sono in sicurezza, e già questo è un problema grandissimo. Tieni conto che oltre a questo noi abbiamo circa 50.000 case non occupate, delle quali 30.000 stanno in montagna, dove i residenti non sono dentro le abitazioni, stanno chissà dove, forse non hanno neanche fatto ancora preso atto del danno che hanno subito nelle loro case. Tutta questa cosa qui è un'altra questione estremamente complicata da gestire, da affrontare, perché la cosa più semplice per queste persone che stanno in questi luoghi, che non sono in sicurezza, che stanno in abitazioni danneggiate, lesionate o senza tetto, qual è la soluzione più semplice? Che durante l'inverno se ne vanno via, ma tu sai che per l'andare via è una strada che è facile all'andata e il ritorno è molto complicato, è molto difficile. ci sono case che non hanno subito solo il fatto che hanno perso il tetto, che contemporaneamente pioveva, che Dio la mandava, e quindi tutta la casa è stata riempita d'acqua, cioè si tratta di rifare completamente tutto, disastro, insomma, un disastro, una catastrofe incredibile da questo punto di vista qua. Quindi vedi, se metti insieme le due cose, l'ambito dei boschi e la sicurezza idraulica che essi garantivano, i problemi che creano l'accessibilità delle acque sugli alvei, sulle strade, più i danni che le popolazioni hanno subito alle case e alle strutture tecnologiche, quindi acquedotti, rete del gas, rete elettrica, le fognature e tutte queste robe qui, hanno subito danni dappertutto. Si tratta cioè di fare un progetto in cui in tutta l'area colpita, per i danni sia ai boschi sia alle strutture delle residenze, abbiano tempi, metodi, procedure e interventi dello stesso tipo, perché altrimenti allarghiamo la forbice competitiva e il territorio che subisce un ritardo in questo processo di ripristino sarà completamente e definitivamente abbandonato alla sua desolazione attuale.
Quindi stiamo parlando, dovremmo ricordarlo, tra l'altro, di un territorio che già soffre e da decenni cerca di battersi per superare questa condizione, diciamo, di difficoltà, di arretratezza, anche di strumenti, o soprattutto di strumenti finanziari e istituzionali, decisionali in loco, per attuare delle politiche che rispondano alle esigenze di questi territori che si stanno spopolando, perché dal punto di vista economico si fa fatica soprattutto a reggere la concorrenza dei vicini a statuto speciale, che hanno un assetto istituzionale adeguato sostanzialmente a un territorio alpino. Belluno non ce l'ha, lo chiede da anni ma non gli viene riconosciuto, e quindi già questa era una grave difficoltà, un handicap che produce spopolamento e squilibri sociali, e ora arriva sta botta che probabilmente, salvo interventi radicali, rischia veramente di mettere a terra molte vallate.
Allora, se non ci sono interventi eccezionali, radicali e diffusi, questo territorio da questa botta qui non si risolleva più. Ok? Questo è il colpo di grazia. Quindi questa consapevolezza non c'è, perché io ho ascoltato attentamente gli interventi sia delle autorità regionali sia delle autorità di governo. Non emerge assolutamente, cioè si rendono conto della gravità del danno, ma non comprendono gli effetti che questo danno materiale immediato ha prodotto, avrà sulla comunità e quindi di conseguenza sulla capacità di questa comunità di produrre reddito adeguato. Perché vedi, metti che vadano via 2 anni, ma io ti dico, chi è che va in vacanza? Vi dico, venite in vacanza, aiutateci, venite in vacanza. Ma chi va in vacanza dentro a una città bombardata? Ma ci rendiamo conto dell'insulsaggine di fare una proposta di questo genere? Chi va a Dresda nel 45 a fare una vacanza? Non c'è più niente in piedi. Cazzo, non c'è l'energia elettrica, non c'è l'acqua, non ci sono i servizi, il transito sulle strade è pericolosissimo, star dentro le case è pericoloso. Ma che cacchio di discorso stiamo facendo?
Infatti, da questo punto di vista, adesso ti voglio chiedere 2 cose. La prima, giusto per fare una precisazione, parliamo per esempio dell'attività turistica, che tra l'altro ha degli aspetti, soprattutto per quella invernale, per esempio, o soprattutto il Dolomiti Superski transfrontalieri, diciamo, fra le province Bolzano, Trento, Belluno. Ecco, da questo punto di vista dell'attività turistica, qual è la situazione? Perché immagino che tra un danno e l'altro sostanzialmente le stesse infrastrutture invernali non siano in grado di funzionare, per l'elettricità, per le distruzioni.
Se giovie che hanno i cavi completamente scarrucolati dai piloni che li tengono su. Abbiamo tutte molti impianti e sono i vasi e gli alberi sono appoggiati sopra i cavi e vanno tolti di mezzo. Abbiamo poi impianti in cui impianti sulle piste di innevamento artificiale che sono stati scavati su o comunque completamente riempiti da materiali inerti. Abbiamo la stazione, per esempio, della funivia di Porto Vescovo a 4 metri di materiale dentro i locali e dentro al locale macchine, sta roba qui. È chiaro che si può far tutto, ma è evidente che, come dicono i cinesi, non si possono mica schiacciare 10 pulci con 10 dita contemporaneamente. perché tutte queste robe qui vanno fatte insieme, però hanno una loro scansione, come dire, gerarchica, perché se non metti in sicurezza l'accessibilità, se non permetti ai mezzi di arrivare in questi posti, come si fa a intervenire per il ripristino degli impianti funiviari e delle piste?
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì che arriva dal Bellunese. Si tratta del programma di martedì 6 novembre 2018 che, data l'importanza del tema che stiamo affrontando, sarà replicato anche martedì 13 novembre 2018, come sempre dalle 17.30 alle 19. Il podcast è disponibile nel sito radiocooperativa.org e anche a bellunopop.it. La questione di cui stiamo parlando con il sociologo bellunese Diego Casone, esponente anche del movimento BARD, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, è la tragedia della catastrofe che ha colpito la provincia di Belluno, l'alluvione, le piogge, il vento che ha spazzato via intere foreste, che ha distrutto tralicci della corrente elettrica, lasciando senza elettricità intere vallate, distrutte anche case, impianti turistici, una situazione veramente drammatica della quale stiamo parlando con Cason, soprattutto per ipotizzare quale può essere un percorso di uscita, di ricostruzione da questa situazione drammatica nel modo più rapido e per evitare effetti pesanti su una società già fragile che ha già molte vallate in difficoltà che vivono da tempo un processo di spopolamento. Riprendiamo dunque la conversazione con Diego Cason ai microfoni di Radio Cooperativa. Ma qui, in linea generale, era la mia seconda domanda, giusto per riprendere il filo che poi approfondiremo sul discorso importantissimo istituzionale. E adesso come si procede? C'è un'idea di chi fa la cabina di regia? Come si coordina tutto? Il fronte risorse, il fronte metodi e priorità di intervento? Come funziona adesso? Chi è che decide?
Finora ha funzionato perché la macchina della protezione civile ha un suo come dire, status, un suo modello di intervento e di comportamento, e questo ha funzionato abbastanza bene, anzi direi che da 1 a 10 direi 8 e mezzo, ok? Quindi molto bene, non abbastanza bene. Però non c'è ancora un'idea e un progetto su come affrontare il passo immediatamente successivo. Infatti noi come BARD stiamo pensando di fare una proposta, naturalmente con la piena consapevolezza e umiltà che una proposta va confezionata da persone che hanno competenze e esperienze specifiche negli altri ambiti, che vanno messe insieme, coordinate, e solo da lì può venire fuori un ragionamento che abbia un significato, un senso, che non sia velleitario. Però vogliamo fare la proposta per porre il problema. Qui serve un progetto, qualcuno l'ha chiamato piano Marshall, ma io eviterei questi slittamenti, perché il piano Marshall è un piano stato deciso da altri al di fuori dei territori, che hanno fatto ciò che decidevano loro fosse importante. Noi invece vorremmo fare un piano in cui faremo le cose che noi riteniamo importanti, o meglio noi, non io, ma i residenti nei vari luoghi, coordinati in modo, come dire, intelligente, devono decidere cosa fare prima, chi lo deve fare, come, quando, eccetera. E questo è il vero problema, perché si tratta di ricostruire una struttura di comando in un territorio che l'ha vista distruggere lentamente negli ultimi 10 anni, togliendo le elettività all'ente provincia, togliendogli competenze, togliendogli funzioni, togliendogli risorse economiche. Tenete presente che la provincia di Belluno ha un bilancio di 100 milioni di euro circa, e negli ultimi anni ogni anno gli sono stati tolti 40 milioni di euro. Perché anche i nostri vicini di casa e quelli che vivono in Veneto non capiscono, non sanno questa roba qui. Ora, se tu hai una struttura di comando che non ha i mezzi e non ha niente, e il personale è poi ridotto quasi la metà, come puoi pretendere che in una fase di ripristino di queste competenze questo avvenga dalla sera alla mattina, se non si fa un ragionamento e se non ti trasferiscono persone, competenze, strumenti per fare sta roba qui? È questo che preoccupa. Perché noi non abbiamo bisogno che Venezia venga qui a fare le cose che loro ritengono utili e necessarie. Devono venire qui a fare le cose che le nostre comunità ritengono utili e necessarie. E poi il problema è, ma le nostre comunità sanno cos'è utile e indispensabile da fare adesso? Hanno un'idea? Hanno la possibilità di fare in questo progetto? La risposta è molto semplice ed è no, perché non esistono più le competenze diffuse adeguate per fare sta roba qui. Questo è il vero nodo della questione, da cui dipende lo sviluppo futuro di questo territorio dolomitico, almeno per la parte che riguarda il bellunese. Per quello che serve un'autorità che metta insieme le competenze di Trento, di Bolzano, di Udine, di Belluno e poi anche del Veneto e italiane, perché ci sono esperienze e capacità operative anche venete e italiane che possono entrare in gioco, ed europee su questa questione qui. Perché senza questo, quello che corre più lentamente è quello che arriva ultimo. Non c'è niente da fare. È così e basta.
Reputi indispensabile che ci sia una cabina di regia unitaria di tutte queste zone devastate al di là dei confini provinciali e regionali?
Esattamente. Senza quello non c'è la possibilità di affrontare questo problema, perché se non mettiamo insieme le competenze acquisite, le esperienze, le strutture organizzative, i metodi, le procedure, e non le condividiamo, ripeto, chi ne ha meno da questa partita qui esce massacrato, morto, stecchito, e questi qua siamo noi e la Carnia.
Certo, la Carnia è il bellunese, ma che sono diciamo i fratelli poveri di queste Dolomiti e questo lembo delle Alpi. Ma tu credi sia realistico immaginare che qualcuno abbia la lungimiranza di istituire uno spazio decisionale e operativo di questo tipo?
La risposta è no, non lo credo affatto. Questa è la mia risposta razionale, perché quando noi mettiamo in campo 2 miliardi, 3 miliardi di euro su un affare del genere, è un business, è un vaso di marmellata talmente attraente che difficilmente lasceranno i bellunesi togliere il coperchio da questo vaso di marmellata, e men che meno metterci dentro un dito, perché altri ci avranno già infilato l'intero braccio. Questa è la mia diagnosi ragionevole e razionale. Poi c'è il cuore che parla, spero che si capisca che in questo caso qui i margini per fare questa stronzata qui non ce ne sono, perché qui sono comunità in cui il destino individuale delle persone e collettivo delle comunità è in gioco. Io so benissimo che di fronte agli affari questo appello qui non serve a niente, però ci spero ugualmente, perché sono un inguaribile ottimista. Però so benissimo razionalmente che questo non accadrà, soprattutto poi se la regia di questa cosa qui sta fuori dalle aree che ho citato prima: Trento, Bolzano, Belluno, Udine e Pordenone. E cioè la comunità della Fondazione UNESCO deve mettere in comune tutte le risorse e le capacità che ha, e deve sorvegliare attentamente ogni centesimo che esce dalla cassa, che altrimenti qui diventa un altro scandalo sopra la sciagura e la disgrazia, che è già accaduto, perché non possiamo dire che non abbiamo esperienza di questo. Basta vedere come sono stati usati i 200 milioni i 200 miliardi di euro per il Vaillant, vedere gli effetti positivi che hanno prodotto e vedere anche quanti soldi sono stati buttati via e mangiati inutilmente. Quindi non è una novità, sappiamo che c'è questo rischio.
Quindi l'obiettivo, diciamo anche immediato, di una lotta politica dolomitica bellunese, ma non solo, quindi è innanzitutto fare in modo che arrivino le risorse, arrivino i progetti, ma che siano affidati alle comunità locali.
Esattamente.
Secondo una procedura che è uniforme in tutti quanti i territori colpiti da questa sciagura. E poi c'è l'ultimo aspetto della partita, che questa questione qui della competenza, della capacità, della forza politica di aggredire i problemi delle comunità, non è un problema che riguarda solo l'oggi, la gestione dell'emergenza e le dopo emergenza, riguarda l'equilibrio tra queste comunità nello sviluppo futuro e la necessità di una riflessione di adottare altri modi per garantire lo sviluppo locale più in equilibrio con la realtà ambientale. Questo non vale solo per noi, vale per il mondo intero, perché altrimenti è inutile che mettiamo a posto se poi l'anno prossimo ci arriva un altro tifone di questo genere qui, scatenato dalla nostra incapacità di aggredire i fenomeni di cambiamento globale che sono in corso.
Sì, qui andiamo poi a un altro livello, che è quello che sembra comunque già chiaro ed è già stato sottolineato da vari studiosi proprio in questi giorni, del clima, cioè della questione globale che poi si abbatte localmente, come in questo caso, in modo tragico, cioè la questione dei cambiamenti climatici, delle foreste travolte da un cambiamento climatico cui non erano preparate.
Certo, ma ha senso che spendiamo 4 miliardi di euro per ripristinare un ambiente, per prepararlo per la prossima sciagura che lo abbatte un'altra volta?
Esattamente.
Perché qui la partita, messa in termini molto brutali, è questa: le zone sopra i 200 metri di altitudine, sopra la collina, vanno abbandonate. Punto. Allora facciamo la deportazione di tutti gli abitanti di queste zone, portiamoli tutti tra Marcone e San Donato e Piave, che si è finita una volta per tutte. Però anche lì, se continuano in questo passo, saranno vittime poi di eventi di qualche genere, perché la mancata manutenzione dei territori montani provoca inevitabilmente poi effetti sulla realtà di pianura, eh? Non è che se la caviamo in questo modo qui. O accettiamo la sfida di rendere possibile la vita con uguali, più o meno, insomma, opportunità per tutti gli abitanti dell'arco alpino, in particolare per quanto riguarda noi, per gli abitanti delle Dolomiti, altrimenti questa partita è già bella perduta.
Senti, per quanto riguarda questo aspetto, abbiamo visto il presidente del Veneto, Luca Zaia, nonché qualche ministro del governo nazionale venire nel bellunese e anche, credo, nelle altre zone, qualcuno almeno, colpite, e esprimere empatia e quant'altro. Però, per quanto riguarda entrambi, cioè sia lo Stato centrale sia il governo regionale del Veneto, che è una regione notoriamente largamente di pianura e di mare, c'è da ricordare che disattende da anni le sue stesse leggi che attribuivano una forma di autonomia alla provincia di Belluno. Quindi c'è un po' c'è da chiedersi con quale, diciamo, credibilità il governo del Veneto poi faccia le sue manifestazioni di empatia e di solidarietà con il territorio bellunese, quale possa essere la prospettiva oggi, alla luce anche di questa tragedia, dell'evoluzione istituzionale, almeno su scala regionale, per quanto riguarda l'attribuzione a Belluno di questa autonomia, che tra l'altro è stata sancita anche un anno fa da un referendum provinciale in cui la stragrande maggioranza di bellunesi ha detto sì a una propria autonomia che va al di là, diciamo, dell'autonomia del Veneto, per la quale pure si votava un anno fa.
Sì, bel problema. Allora, prima questione: io credo sinceramente che ci sia un'empatia generosa e gratuita sia da parte del Consiglio regionale del Veneto e degli altri veneti nei nostri confronti, è manifestata dalla sollecitudine con la quale ci sono giunti in aiuto e si sono dati da fare per sostenerci e aiutarci in questa circostanza. Lo voglio dire perché altrimenti la polemica politica che innescherò immediatamente potrebbe sembrare una manifestazione di assenza di riconoscenza, cosa che non è. Qual è il problema? Il problema è che i veneti e l'istituzione regionale del Veneto non è che siano malvagi, è che non capiscono proprio, perché usano paradigmi di interpretazione della realtà che sono validi in pianura, dove loro vivono e dove gli servono e dove sono utili per affrontare la vita quotidiana, e non sono in grado di comprendere, ma non perché sono sciocchi, perché io non capisco niente di idraulica lagonare, perché non sto lì, non ne so nulla. E lo stesso loro, non capiscono. Nonostante tutta la buona volontà, poniamo che siano le persone migliori di questo mondo che vogliono darci una mano, se agiscono secondo i paradigmi e i metodi che utilizzano in pianura, qui faranno solamente danni, come hanno fatto in passato e come continueranno a fare. Questo è il primo ragionamento. Il secondo è che purtroppo le posizioni che sono emerse dal punto di vista dello Stato centrale, in particolare nella visita del Ministro dell'Interno Salvini, ci ha dato la misura di uno scollamento che è estremamente preoccupante, perché non puoi venire in una zona di sciagure e fare campagna elettorale politica, attaccare gli ambientalisti, attaccare questi che altri e st'altri, quando sul terreno ci sono ancora le vittime, quando ci sono i problemi enormi da affrontare, e tu dedichi lo spazio limitato di una visita che è durata poco per fare polemiche. A noi non servono queste, poteva risparmiarsene. Dopodiché lo ringraziamo ugualmente, perché per 6 giorni qui non si è visto nessuno del governo centrale. E solo dopo 6 giorni è arrivato il Presidente della Protezione Civile Nazionale, solo dopo 7 è arrivato un Ministro. E questa è una cosa importantissima, perché questo evento qui, prima che si diffondessero i danni anche a livello nazionale, perché ci sono anche altri in Italia che stanno messi male come noi, non siamo solamente noi messi male da questo punto di vista qui, l'assenza della politica è stata anche l'assenza dell'informazione. In generale questo evento qui è classificato come uno dei tanti disastri naturali che accadono e via, ma non è così per i due motivi che ti ho detto prima: uno per l'estensione dei danni e per il cambiamento qualitativo del tipo di danno, secondo perché una comunità fragile rischia di essere completamente demolita, distrutta ed estinta da questa botta che ha preso in testa.
Senti, per tornare alla questione Veneto versus Bellunese, lì dicevi c'è sicuramente un problema anche a livello di personale politico veneto e di conoscenza, perché appunto parliamo di aree talmente diverse, una alpina e l'altra di pianura e di mare, però c'è anche una questione di rapporto demografico. I bellunesi sono 200.000 in una regione di 5 milioni di abitanti, quindi non hanno potere decisionale a livello regionale, non sono rappresentati, non contano niente in sostanza. Quindi credo che al di là di questo aspetto che dicevi tu ci sia anche questo rapporto di forze che dovrebbe spingere fortemente alla consapevolezza che o un'area così diversa ha un suo strumento istituzionale, decisionale, finanziario, e magari riesce a mettersi in rete con le altre aree simili vicine, quindi le aree alpine, oppure non ne esce.
Infatti, ma il problema si pone anche per un'altra regione che pure è statuto speciale, come i Friuli. La Matonia Friulana è messa peggio di noi da questo punto di vista, proprio per questo motivo qui non c'è rappresentanza. La Montagna Friulana, se noi siamo il 3% degli elettori in Veneto, la Montagna Friulana, parlo della montagna stabilita dal punto di vista statistico sopra gli 800 metri, rappresenta lo 0,6% degli elettori, e per cui questo giustifica il fatto che la Montagna Friulana è messa peggio di noi, perché se non c'è rappresentanza non c'è come dire la capacità di cogliere i problemi e di affrontarli in modo adeguato, insomma.
Ecco, tu rappresenti un movimento, fra l'altro, diciamo, fra le tue attività, fai parte di un movimento che si chiama Belluno Autonoma, e poi prosegue nel nome Regione Dolomiti. Stavamo appunto parlando di questo problema, della questione di mettere in rete, di unire i territori dolomitici in questo caso. E secondo te è una prospettiva credibile, plausibile, oltre che necessaria? Questo forse l'abbiamo visto e credo che si possa convenire, almeno io e te siamo d'accordo su questo, ma dal punto di vista della spendibilità politica è realistico immaginare che si possa perseguire questo progetto, che quindi Belluno con una sua... uno suo statuto di autonomia proprio, diciamo, non propriamente ripetendo, replicando quello che è per Trento e Bolzano, ma comunque con la sua autonomia vada a unirsi in un'entità istituzionale con le altre aree alpine vicine, quindi Trento, Bolzano, la montagna del Friuli e magari anche una parte prealpina che oggi sta nel Veneto.
Asiago ha subito la stessa nostra velata.
Esattamente, esattamente, peraltro.
Appunto. No, dico questo, Dio confonde chi vuole perdere. La realtà è che tutto il territorio alpino è stato segnato nella modernità da un abbandono e da una trascuratezza che salva solamente due tipi di situazioni: i territori dotati di autonomia politica, da un lato, e le località turistiche, gli uni perché hanno il potere di agire in modo coerente rispetto ai bisogni della popolazione locale, le seconde perché producono un valore aggiunto talmente elevato che permette loro di sopravvivere nonostante le sciagure e le disgrazie, i cataclismi. Il bellunese invece è sopravvissuto senza autonomia grazie alle proprie località turistiche, sì, ma soprattutto perché un'altra sciagura ancora peggiore di questa, che ha prodotto 2000 morti, ha permesso di fare un investimento assolutamente straordinario della durata di 30 anni di circa 200 miliardi di lire di allora, quindi più di 120 milioni di euro attuali, che hanno permesso di creare un'infrastruttura produttiva che ha tenuto in vita questo territorio qui. Fatto assolutamente eccezionale nell'arco alpino. Ora, se non ci rendiamo conto che solo mettendo insieme le aree omogenee per quanto riguarda il nostro nord-est, diciamo così, va praticamente da Sondrio fino alla montagna Frullana, un'area omogenea che deve condividere metodi, strumenti e procedure di azione, per i territori più deboli, privi di autonomia, non c'è alcun futuro. Io credo che andrà a finire così, perché sono un essere razionale e abituato a guardare le cose per quello che sono. Solo che dentro di me resta la speranza che i nostri vicini di casa riescano a comprendere questa roba qui, perché anche il loro benessere è messo in discussione da questo. Perché se il modello di organizzazione e sviluppo alpino fallisce in Friuli, fallisce a Belluno, prima o poi porta questa malattia anche dentro le regioni dotate di maggiori poteri. Del resto, se andiamo a vedere la situazione di Trento dal punto di vista dello spopolamento delle quote, già si vede che a Trento questo evento qui è assai più veloce che non a Bolzano. Perché? Perché a Bolzano le comunità alpine, in senso stretto, sono più strettamente legate alla realtà territoriale alpina di quanto non siano a Trento, e ovviamente di quanto siano a Belluno, di quanto siano a Udine e a Pordenone, in ordine gerarchico, proprio in ordine. Comunità che stanno in contatto stretto con il loro territorio alpino hanno bisogno di poteri adeguati e di rappresentanza adeguata per poter sopravvivere, altrimenti tutte le risorse che buttiamo qui non serviranno a loro, ma a qualcuno che viene qui a fare speculazione sulle disgrazie altrui.
Existió su
voce di Maya Soloway. La canzone si intitola Madre Selva. State ascoltando Radio Cooperativa, questa è Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal Bellunese, che va in onda il martedì. Siamo arrivati al martedì 6 novembre 2018, questo programma andrà in replica anche il martedì successivo, il 13 novembre, per riproporre a chi non l'avesse potuto ascoltare questo dialogo con il sociologo Diego Cason, esponente anche del movimento BARD, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, con quale abbiamo cercato di fare il punto sul disastro drammatico che ha colpito le vallate bellunesi, in particolare le vallate dolomitiche, ma non solo, colpita anche la stessa città di Belluno, che ha avuto vari problemi sia di esondazioni sia di danni dal vento, con problemi di erogazione dell'elettricità anche dunque nel capoluogo provinciale. Figuriamoci qual è invece lo scenario drammatico, tragico, che si trova nelle vallate più remote dolomitiche, dove tuttora, al momento in cui andiamo in onda, ci sono situazioni abitative in cui non è ancora stata ripristinata l'erogazione dell'energia elettrica, dove ci sono problemi con l'approvvigionamento idrico per quanto riguarda l'acqua potabile. Di questo abbiamo parlato con Diego Cason, soprattutto per dare uno sguardo alle prospettive, a come impostare una ricostruzione che eviti effetti drammatici collaterali dopo quanto accaduto in una provincia da già particolarmente fragile, delicata, con equilibri sociali difficili, spopolamento delle vallate più remote, in particolare quelle che non hanno un grande ritorno dall'attività turistica, e con problemi di gestione del territorio dovuti all'assenza di strumenti istituzionali locali, di potere locale all'altezza delle esigenze di un territorio particolare come quello di montagna. Altri territori di montagna hanno a disposizione forme di autogoverno e di finanziamento ben maggiori, parliamo in particolare di Trento e di Bolzano, e quindi Belluno da decenni chiede e non ottiene uno status in qualche modo autonomo, uno status che differenzi la montagna con tutte le sue problematiche, la difficoltà a viverci, a produrre economia e quindi anche economia sostenibile, tra l'altro. E tutto questo per ora è rimasto inascoltato. Vedremo se sulle macerie di questa catastrofe chi ha il potere a Roma, decisionale, e a Venezia, di ascoltare e di rispondere a questa richiesta e a questa mobilitazione che va avanti appunto da decenni, questa volta riuscirà a fare un discorso di sistema, oltre naturalmente a garantire nell'immediato le risorse necessarie per risolvere problemi drammatici come quelli di intere foreste che sono state devastate, alberi abbattuti che vanno rimossi, con un lavoro che sarà veramente mastodontico e molto costoso. Poi ci sono tutti gli altri problemi, i tralicci delle linee elettriche che sono stati spazzati via, piegati o sradicati dal vento fortissimo, 150-200 km/h, che ha soffiato in molte valli del Bellunese, che ha colpito in particolare, ma non solo da questo punto di vista, l'Agordino, l'Alto Agordino, ma anche il Comelico, il Cadore e altre zone della provincia. Case scoperchiate si sono registrate anche a Feltre, la seconda città della provincia per quanto riguarda le dimensioni demografiche, che si trova nella parte bassa del territorio, ma che è stata colpita in modo pesante dal vento fortissimo. Danni anche nella zona di Belluno, in Val Belluna, si sono registrati sia per esondazioni, in particolare del torrente Cordevole, ma non solo, e quindi un po' tutta la provincia è stata toccata, tutti si sono fatti un'idea di che cosa possa essere questo dramma e poi hanno visto cosa stanno vivendo le popolazioni delle terre alte, delle vallate dolomitiche più settentrionali, che veramente sono di fronte a un dramma al quale va data una risposta immediata per evitare il rischio veramente che da questa situazione esca una provincia di Belluno, un territorio già così fragile, ulteriormente indebolito e quindi incapace di reagire, il che significherebbe che molte vallate sarebbero destinate veramente a uno spopolamento pesantissimo. Continuiamo dunque la nostra conversazione con Diego Cason, il sociologo bellunese con cui abbiamo parlato di tutte queste tematiche.
Per quanto riguarda il Trentino, per esempio, sappiamo che sono anni ormai che il tuo movimento, il BARD, cerca di interlocuzione con Trento e con Bolzano, proprio per ragionare su questa possibilità di costruire, diciamo, una casa comune istituzionale delle Dolomiti, la regione Dolomiti di cui appunto parlate, però mi sembra che lì non ci sia mai stata una disponibilità all'ascolto. Quello che...
Nella precedente zero, in questa ancora non sappiamo bene, speriamo, però abbiamo l'impressione che non cambierà granché.
Infatti quello che ti chiedo è se questa evoluzione secondo te può avere un qualche margine di successo, di iniziare a costruire almeno qualcosa, perché effettivamente per ora è un dialogo più o meno tra sordi, malgrado nelle società reciproche di Trento e di Belluno in realtà questa disponibilità ci sia tra le persone. Il problema mi sembra più la rappresentanza politica, che resta quella trentina particolarmente ferma sulla difesa, diciamo, di questa forma di autonomia speciale, pensando che possa essere perpetua, ma rischiando di scoprire che non lo sarà se appunto resti un po' l'ultimo giapponese e poi ti accorgi che tutto attorno frana, poi frana anche la terra sotto i tuoi piedi. Per cui mi sembra che questa visione in Trentino non ci sia, quella di dire o ci salviamo tutti insieme, territori alpini, comunità alpine minoritarie rispetto alle grandi pianure, oppure prima o poi verrà anche il nostro turno. Questa consapevolezza non c'è, non ho mai sentito nessuno, salvo forse qualche raro politico in Trentino, affermare una visione di questo tipo. Tu credi che sia possibile costruire, diciamo, una consapevolezza di questo tipo trasversale? Tra l'altro voi avete come, diciamo, rappresentante istituzionale all'Europarlamento Herbert Dorfmann, che è un politico del Sud Tirolo, per il quale avete fatto campagna elettorale nel bellunese raccogliendo anche un grande successo, se non ricordo male circa il 10%, quindi Belluno ha contribuito largamente a portare, diciamo, all'Europarlamento questo esponente del Sud Tirolo, che tra l'altro tiene un contatto diretto con il territorio, continua a diciamo, lavorare anche come rappresentante di questa parte delle Dolomiti. C'è quindi qualche spiraglio per costruire qualcosa, secondo te, in questi termini?
Allora, tu hai detto prima dialogo tra sordi, devo correggerti perché noi ci sentiamo benissimo, sono gli altri che non ci sentono. Detto questo, è chiaro che l'esito di questi 7 anni di attività è negativo, non abbiamo avuto, ci hanno ascoltato, però non hanno agito in conseguenza. Anche Herbert Dorfmann, che pure è un amico e conosce bene la situazione del bellunese, però non ha alle spalle un ragionamento fatto all'interno delle classi dirigenti del Sud Tirolo che sia adeguato. Del resto non posso nemmeno, come dire, prendermela con loro, perché è evidente che serve una maturazione, un ragionamento che esca dai propri confini, e queste comunità qui che hanno goduto per 30 anni di autonomia e che si sono concentrasse su se stesse ottenendo ottimi risultati, hanno perso un po' l'abitudine ad aprire gli occhi anche su quello che sta intorno a loro, e questo è un danno perché limita le capacità di azione. Per quanto riguarda il Trentino, devo dire che le linee politiche seguite negli ultimi 5 anni dell'ultima legislatura, di approfittare di ogni occasione che il governo metteva a disposizione per portare a casa qualche vantaggio, benché io la capisca dal punto di vista trentino, però se andiamo a vedere il risultato che hanno ottenuto le forze politiche che hanno adottato questa linea qui, non mi pare che sia stato di grande successo. E quindi anche questo dovrebbe essere un segnale, insomma. Tenete presente che l'omogeneità politica nelle 3 regioni confinanti, cioè Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, intesa come Trento, è vantaggiosa per un certo aspetto, perché è la stessa maggioranza che sta al governo nazionale, poi è pericolosa perché vi è un progetto di ricostruzione di un'entità omogenea e indetta, diciamo così, lombardo-veneto, chiamiamolo così, e c'è un'idea di nuovo centralizzazione dal punto di vista delle classi dirigenti di pianura della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e anche del Trentino, che però si trova a fare, diciamo così, il terzo incomodo in questa partita. E ci sono progetti di unificazione di questo genere, che sarebbe una tragedia per questo territorio alpino, perché aggraverebbe ancora di più la distanza tra classi dirigenti che deliberano, che fanno le leggi, e i cittadini dell'area montana, e dall'altro renderebbe ancora più inefficace la rappresentanza. Ma detto questo, che non ci interessa, se devo rispondere razionalmente, è chiaro che il nostro progetto politico di Regione Dolomiti è, dal punto di vista della lettura dei fatti, sostanzialmente fallito. Però siccome è l'unica strada che abbiamo da percorrere per dare una soluzione ai nostri problemi, noi continuiamo ostinatamente, finché non vedremo certificata definitivamente la sconfitta, ad insistere su questa linea, sperando che prima o poi Dio, che confonde gli uomini, non mandi loro una scintilla di luce e gli faccia vedere qual è la strada da percorrere per salvare le proprie comunità.
Senti, su questa strada la questione autonomia bellunese all'interno della regione Veneto, cioè questo status che è già stato codificato dalle norme del Veneto ma che di fatto non c'è ancora, quali margini ha per sostanziarsi ora? Cioè ci si può attendere qualcosa di concreto da parte della regione o con l'intervento anche dello Stato affinché nasca effettivamente questa provincia autonoma di Belluno all'interno del Veneto? E poi in tal caso potrebbe essere comunque uno status differenziato che in qualche modo mette il personale politico, le comunità dolomitiche bellunesi in una condizione migliore per dialogare appunto con i vicini di Trento così refrattari, ma che magari con un vicino in qualche modo autonomo avrebbero una maggiore disponibilità a costruire qualcosa insieme?
A questa domanda qui rispondo di sì, convintamente, anche se ho le mie riserve. Però servono due o tre elementi. Primo, che venga restituita l'elettività diretta alla provincia di Belluno e magari anche a quella di Sondrio, visto che siamo le due province che più l'hanno richieste, al di fuori del quadro del riordino delle province italiane, che se aspettiamo quello saremo morti. Credo che ci sia la percezione della necessità di fare questa cosa e devo dire che per esempio da questo punto di vista qui il ministro dell'interno Salvini ha preso una posizione chiara, sta roba qui è favorevole a questa questione, che è uno status di autonomia particolare della provincia di Belluno, e non credo che nemmeno in regione ci sia un'ostilità a priori a questa idea qui. Finora la mancata attuazione dello statuto del Veneto ha sì una ragione veneta, perché c'è un tirare indietro, però ce n'è anche una nazionale, che è impossibile per la regione trasferire competenze, risorse e personale a una provincia che non è più un ente locale, e cioè che è un consorzio di comuni e che non ha quindi lo status di ente locale, che non ha la sovranità. Quindi uno degli ostacoli è stato l'approvazione della legge del Rio, che ha impedito alla regione di attuare il suo statuto.
Approvazione alla quale, tra l'altro, giusto per spiegare a che cosa ti riferivi quando parlavi le trattative che la provincia autonoma di Trento, ma anche quella di Bolzano, hanno via via avviato nel corso della legislatura scorsa, garantendo la loro presenza numerica in termini di voti parlamentari al governo, ai governi, fra le altre cose che sono state sostenute dai nostri amici e fratelli dolomitici, è stata appunto la legge che ha devastato le province, compresa quella di Belluno, purtroppo.
Certo. Però vedi, il problema è questo: tu hai un edificio solido, no? Però le fondamenta degli edifici di solito si espandono oltre il confine o il perimetro degli edifici. E gli eventi di questi giorni ce lo dicono chiaramente: se noi cominciamo a erodere la base su cui fondano le fondamenta degli edifici solidi, anche gli edifici solidi cadono. E noi siamo il territorio su cui si fonda la realtà territoriale alpina Contermine anche, quindi non è che puoi avere una parte del territorio perfettamente a posto e un'altra completamente devastata, perché prima o poi, ripeto, gli effetti di questa devastazione si propagano. Tra l'altro poi un territorio che comunque ha avuto un effetto dei danni, insomma, simili ai nostri. Cioè, voglio dire, i parassiti del legno che vivono nella massa legnosa grandiosa lasciata a marcire, prima o poi passano i confini, perché i confini mica li vedono loro, come non li vede il vento non li vedono neanche i parassiti. Quindi anche dal punto di vista politico e del rapporto tra comunità si creano tensioni, conflitti, scontri, frizioni. Vedi la questione Marmolada, un'autentica stupidaggine. La Marmolada è lì, i confini non ci sono, i confini sono comunemente quelli europei, gli altri non ci sono più da nessuna parte. Questo scontro sui confini impedisce un ragionamento sullo sviluppo in termini di turismo estivo e invernale della Marmolada, che metta insieme la comunità di Canassè e quella di Roccapietore, oltre che Trento e Belluno, e fare un ragionamento comune per vedere quali sono le scelte più idonee per garantire lo sviluppo su entrambi i versanti. Per esempio la comunità di Canassei e Trentino questo l'ha compreso, mentre quella bellunese e quella di Roccapietore no, per dire. Dopo si può discutere se si è d'accordo su una cosa o su un'altra, però non è che si possa fare su due versanti di una montagna due robe differenti, perché non sta in piedi.
E questo è solo un esempio fra i tanti.
Ce ne sono moltissimi altri, certo.
Ma ecco, rispetto a questa, diciamo, esigenza di trasferimento di competenze e di risorse finanziarie alla provincia di Belluno con una sua forma di autonomia all'interno del Veneto, ma in una prospettiva che potrebbe vedere una provincia che già voleva andare al voto per un referendum provinciale, ricordo, per trasferire l'intera provincia in Trentino Alto Adige, un referendum che poi fu fermato da una sentenza della Cassazione molto discussa e controversa. Ecco, quindi ti chiedo, secondo te, realisticamente, se veramente ci fossero questi passaggi finalmente con l'autonomia speciale della provincia di Belluno all'interno del Veneto e poi questo ente riuscisse a dialogare con Trento e Bolzano per costruire un percorso verso la regione Dolomiti, quindi staccarsi dal Veneto, ma è realistico immaginare che Venezia starebbe a guardare senza fare le barricate per non cedere i suoi territori di montagna?
Se ragioniamo in termini di confini è impossibile, se ragioniamo in termini di beneficio e vantaggio reciproco, e cioè un'ottica di cooperazione e collaborazione e non di scontro, io credo che anche a Venezia convenga. Non è mica detto che dal punto di vista amministrativo si debba uscire dal Veneto. Non è obbligatorio se è questo che dà fastidio, non è necessario per collaborare in modo...
Quindi si possono avviare altri strumenti, altri luoghi di cooperazione, dici, senza effettivamente creare la regione come istituzione delle Dolomiti.
Sì, noi siamo un po' incarogniti dentro le nostre visioni, come dire, paradigmatiche, ma nessuno impedisce di fare progetti, di costruire insieme dei processi, benché si appartengano a... Però bisogna che i soggetti che partecipano al tavolo abbiano poteri simili o di rango equivalente, perché altrimenti non funziona, voglio dire.
E quindi ai tavoli dove oggi si siede, diciamo, la giunta del Veneto, dovrebbe sedersi la giunta di una provincia autonoma di Belluno, semplicemente.
Proprio così. Poi l'altro aspetto è che cosa voglio dire? Una volta che noi avessimo questo, resta comunque il problema di recuperare il ritardo accumulato. Per questo che serve anche una generosa disponibilità da parte delle regioni più attrezzate nei confronti di quelle meno attrezzate, senza una logica di dominio. Ma io credo che da questo punto di vista qui dei passi avanti sia a Bolzano che a Trento sono stati fatti in questi 5-6 anni, nonostante la scarsità di esiti positivi, però dei processi che si sono avviati ci sono. Si tratta di sostenerli. Ma ti faccio un esempio: mettiamo a confronto la capacità operativa e l'equilibrio nelle relazioni in due strutture che stanno da una parte all'altra del confine, che sono Dolomiti UNESCO da un lato e le Superski Dolomiti dall'altro. Una struttura pubblica o semipubblica e l'altra privata. Dov'è che funziona meglio? I rapporti tra le aree sciistiche e le Superski Dolomiti sono paritari. Ognuno ottiene quello che gli spetta in base ai passaggi, ok? Dall'altra invece l'equilibrio non c'è, perché io ho due province che, se fanno un progetto, sono in grado di attuarlo, e una, che è la nostra, che non è in grado di farlo. E poi ho due province che sono solo sulla carta, perché la provincia di Udine e Pordenone non esistono più. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ci troviamo in cinque, ma chi ha le carte in mano e chi ha le fish per giocare sono solo due, ma allora io non gioco più, scusa, che divertimento è?
Solo Trento e Bolzano. Quindi qui ci sono degli squilibri evidenti e c'è però da vedere se un governo nazionale sarà in grado o se vorrà prendere in mano questo problema. E...
Posso dirti che nel programma di governo di questo governo e nel contratto di governo non c'è né l'elettività da restituire alle province, né un progetto di manutenzione territoriale coordinato a livello centrale, né un ragionamento fatto su quelle comunità che in area alpina ancora sopravvivono nonostante il disastro che è accaduto nella modernità. Però insomma i programmi si possono anche cambiare, le cose possono essere aggiunte, modificate, integrate, migliorate, perché se perdiamo questa speranza qui la partita è già bella persa. Dopodiché le prime mosse del personale politico nazionale non sono particolarmente, come dire, alimentatrici di ottimismo, però abbiamo speranza che le cose cambino. Oggi per esempio c'è Toninelli che fa il giro qui per vedere per le opere pubbliche cosa serve e cosa non serve. Speriamo che tutti questi incontri e queste visite servono a migliorare la loro percezione della realtà bellunese.
Però c'è da augurarsi anche appunto che venga posta la questione di fondo degli strumenti a disposizione di queste comunità, quindi politici, istituzionali e finanziari, da gestire localmente in autonomia. Da questo punto di vista ti chiedo, secondo te questa devastazione terribile di questo uragano può in qualche modo fungere da catalizzatore, da collante, far riunire le consapevolezze, rafforzare le consapevolezze che bisogna lavorare di più su quel terreno per ottenere finalmente questo status di autonomia tra le varie vallate, unire anche i famosi campanilismi e invece mettere tutti insieme ancora più di prima per questa battaglia fondamentale, cioè cogliere il nesso che c'è anche fra questo conta dei danni e comunque gli strumenti sia per la ricostruzione, che vedremo a Trento sicuramente saranno migliori dal punto di vista della facoltà di decidere immediatamente che cosa fare e dei soldi da mettere per farlo, e sia dal punto di vista anche forse della prevenzione, perché non lo so, io non sono un tecnico, ma ho visto che qualche sindaco ha detto che se qualche elettrodotto fosse stato interrato non sarebbe caduto, ovviamente. Quindi secondo te ora c'è anche una consapevolezza maggiore su questa esigenza?
Non lo so, perché la solidarietà è un sentimento nobile, anche commovente in questi giorni, ma è di breve durata. Non puoi dedicare la tua vita agli altri tutti i giorni, per tutti i giorni dell'anno. Lo puoi fare per un periodo di tempo. Invece la cooperazione, il coordinamento e la condivisione di strumenti è un processo di lungo periodo. Quindi quelle energie, quelle forze positive che servono nell'emergenza non sono a disposizione per un processo di periodo più lungo. E quindi da questo punto di vista qui le due cose sono completamente differenti proprio in termini di rango come fenomeni. Perché se noi avessimo la stessa capacità solidale che manifestiamo nell'emergenza, staremmo molto meglio noi, starebbero meglio gli altri e faremmo molto più felici tutti quelli che ci vengono a visitare e che percorrono i nostri paesi. Quindi la solidarietà è possibile e c'è, è un sentimento molto importante, ma ha una durata limitata. E nel tempo intendo dire proprio, no? Cioè io posso ospitare una persona in casa mia per 10 giorni, ma se mi porta qui tutta la famiglia per 10 anni la questione diventa un po' più complicata. Quindi c'è proprio una questione di rango, da questo punto di vista qui difficile da sciogliere, da risolvere. Servono luoghi, strutture, metodi condivisi, costanti, in cui ogni giorno si fa un passettino in avanti, e questo esige altre virtù di quelli della solidarietà e dell'empatia, che pure sono propedeutici a questo.
Ecco, per finire ti chiedo, di fronte a questo scenario così denso di criticità anche drammatiche, il movimento di cui tu fai parte, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che cosa propone, che cosa offre come elaborazione di pensiero e di proposta concreta alla società bellunese?
Gli iscritti al BARD sono tutti impegnati nelle attività di emergenza, sia come privati cittadini sia come amministratori, pertanto in questo periodo abbiamo potuto solamente condividere le prime impressioni e le prime opinioni. Punto. Le linee guida che intendiamo seguire per i prossimi giorni sono la definizione di un programma di intervento sul territorio, mettendo in ordine le priorità, le cose da fare, progetto da condividere ovviamente con tutte le altre forze politiche e sociali della provincia, al fine di avere, diciamo così, una guida per l'insieme delle attività e degli interventi che dovranno poi manifestarsi sul territorio. L'idea è quella che questo documento lo possa condividere anche il Consiglio Provinciale, non il nostro comune documento emendato da altri contributi, perché da soli non possiamo definire con precisione tutto quanto. Punto. La seconda linea guida e il secondo obiettivo che ci poniamo è il ripristino al più presto possibile dell'elettività dell'ente provincia, la definizione di un progetto di autonomia e il ripristino delle capacità operative della provincia, in modo tale che essa possa porsi concretamente con risorse adeguate, personale adeguato, alla guida di questo processo di rinascita dei territori della montagna bellunese devastati da questa sciagura. Terzo elemento è costruire una relazione positiva con i nostri vicini di casa, Trento, Bolzano e Friuli Venezia Giulia, e la Regione del Veneto ovviamente, al fine di raccogliere le esperienze acquisite anche da altri territori e mettere a disposizione le loro competenze e esperienze per costruire un progetto più aderente alle migliori pratiche per affrontare i problemi, alcuni dei quali di tutto nuovi, che ci troviamo ad affrontare. Queste sono le tre cose che intendiamo fare nel prossimo futuro.
Dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee.
Con la canzone In Tune dell'artista americana Kelly Macy, che rilascia le sue opere con licenze libere Creative Commons, siamo arrivati alla conclusione anche questa settimana di Voci dalle Dolomiti. A sua volta il podcast di questa trasmissione di Radio Cooperativa è disponibile secondo le licenze Creative Commons al sito della radio e anche a bellunopop.it. Questa settimana abbiamo parlato con Diego Cason, sociologo ed esponente del movimento Bard, della catastrofe che ha colpito il bellunese, delle modalità per uscirne dopo queste devastazioni di boschi e di foreste distrutte da un vento che soffiava così forte come mai a memoria d'uomo in queste vallate dolomitiche, devastazioni di elettrodotti, di tralicci che sono stati abbattuti dal vento, danni da parte dell'acqua con frane e smottamenti che hanno distrutto un sacco di strade, isolando molti paesi, e ancora non tutti sono in condizioni di ripristino dei collegamenti, e comunque si tratta di collegamenti ancora di fortuna. Ci saranno moltissimi lavori da fare anche per ripristinare appunto la viabilità e molto altro, liberare i boschi e molti altri lavori. Ci sono case danneggiate in molte vallate dolomitiche e anche in particolare poi nel Feltrino, per scendere nella parte più bassa della provincia. Nel nostro dialogo con il sociologo Diego Cason abbiamo cercato di analizzare dunque le prospettive della ricostruzione ed è emersa chiaramente di nuovo la questione dell'esigenza di un assetto istituzionale più forte, diverso, con più potere locale, più finanziamenti a disposizione, di politiche decise localmente per i problemi della montagna. Dunque la ormai annosa questione dell'autonomia, sulla quale trovate varie altre testimonianze che sono andate in onda nelle altre trasmissioni di Voci dalle Dolomiti, che trovate nel sito radiocooperativa.org e anche a bellunopop.it. Se volete mandarci la vostra testimonianza, c'è la possibilità di inviarci un'email, anche con testimonianze, eventualmente audio se volete, a radio@bellunopop.it. radio@bellunopop.it. Quindi per quanto riguarda questo 6 novembre, Voci dalle Dolomiti finisce qui, la manderemo in replica per dare l'opportunità a chi avesse perso questo dialogo, questa conversazione con Diego Cason sulla questione del maltempo che ha devastato la provincia di Belluno e dintorni, il Trentino, la Carnia e altre zone limitrofe, l'altopiano di Asiago, non dimentichiamolo, di riascoltare appunto in FM quanto andato in onda, oppure c'è la possibilità di collegarsi al sito della radio e a bellunopop.it per ascoltare il podcast che sarà messo a disposizione pochi minuti dopo la conclusione di questa trasmissione in FM. Nei prossimi poi appuntamenti, nelle prossime settimane, torneremo naturalmente a fare il punto e a approfondire varie tematiche, perché ci sono poi molte questioni specifiche, molti aspetti che meriteranno approfondimenti e analisi nel corso delle prossime settimane per capire che cosa sta succedendo e come procede la ricostruzione. Grazie dell'ascolto da parte mia, Zenone Sovilla. A voi tutti una buona serata con Radio Cooperativa.
But then forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
For your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree.
to this, death do us part. Here, healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically, in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically, in tune to the stars.